nella vita ci son fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Non sia mai, niente panico, l'abbiamo detto già prima, Paolo, per questi gatti che si attaccano agli alberi di Natale. Beh, io ho praticamente un'interessata su tre, uno sì. Interessato più al piumone di mio figlio e l'altro invece è interessato a portarmi degli omaggi e anche dei fan. Michela dice grande Thunder, sì, l'abbiamo chiamato proprio col nome giusto, terremoto sto micio. Hai sentito che mi si è infilato un nuovo topo in vita sotto?
Un altro
Paolo, mi mancava.
Ma a tenere compagnia quello di prima?
No, quello di prima. No, l'abbiamo fatto uscire di casa dopo 8 mesi grazie a quel caldo. Sì, no, è stato un trauma, un delirio.
Cioè, ormai aveva permesso di residenza, il diritto, certo, di chiedere la cittadinanza.
Praticamente, sì. Onoraria. E nel frattempo ci mandano gli scatti delle confitture. Pensa, Luca fa le confiture all'aglio e alle cipolle. Uh-huh. La maggiore è stata confitura all'aglio e alle cipolle.
In compagnia, sì, cioè se mia moglie... D'accordo, mangiamo insieme, sì,
Natale,
sì. Why not?
Per uccidere dei parenti lo faresti.
O anche darsi per lontano le persone moleste, non so, può succedere.
No, Luca dice servono per abbinarle ai formaggi, d'accordo, giusto. Non discutiamo. C'è chi ha il gatto e chi ha dei cuccioli che gattonano in questo periodo. Fabio, un abbraccio al tuo cucciolo, e che bello, quella è la gioia più grande, veder gattonare vicino all'albero di Natale. Saluto Zara che invece ci manda uno scatto e dice al mio micio dell'albero non gliela importa un fico secco, è impegnata a un'amicizia a far lo stalker dei vicini. E beh, anche quello è un tema. Ogni tanto anche a te arrivavano.
Sì. Ogni tanto la nostra gatta si mette alla finestra e sorveglia.
Sorvegliano, ecco.
Non so cosa veda esattamente, ma si ferma e guarda.
E invece Ramona, che anche lei ha una bimba gatta, ecco, mi dice anche io ho da 2 settimane un topo in casa. Dopo Ramona ci dobbiamo parlare per trovare una soluzione. Io sono disperata. Non oso neanche più chiamare il signor Sala, Valentino Sala, che era il mio mentore.
L'uomo che sussurrava ai topi.
Ai topi, sì. Non oso chiamarlo perché mi vergogno.
Ci vuole un microfono speciale che sente le conversazioni dei topi.
Diciamo, ma non poverini.
Non è uno scherzo.
E cosa gli diciamo ai topi? Niente panico. Se tu esci quando il gatto non c'è, io ti lascio uscire, non ti farò del male, topo. Questo vorrei comunicare.
Ma io sto al calduccio, mettiti nei suoi panni, poverino.
Poverino.
Sta bene. Sì, c'è questo problema del gatto che dà un po' fastidio, però per il resto si sta bene in casa, quindi
Perché uscire?
Poi c'è anche da mangiare, molto spesso.
Paolo, niente panico si chiama questo programma, quindi lasciamo in sospeso questo tema.
Serenamente.
Serenamente lo dirai per te, io non so se Serena ha fatto.
Un topino in casa, dai.
Sì, bene, ma ci sono altri temi più leggeri.
Sì, sì.
Tra l'altro la Svizzera francese ha appena festeggiato, soprattutto a Ginevra, una festa che si chiama quella dell'Escalade, la Fête de l'Escalade, la più sentita festività tradizionale di Ginevra, che si celebra attorno al 12 dicembre. Magari qualcuno ci sta ascoltando da Ginevra, ci racconta, perché ci sono tutti dei rituali, delle tradizioni, tipo la marmitta, il rituale dolce da spezzare. C'era un rituale, il più anziano spacca la marmitta e quello più giovane, non mi ricordo bene, aveva il diritto di mangiare un marzapane di verdura, no? Come simbolo di questa casserole che veniva rovesciato sull'invasione dei nemici.
Marzapane di verdura.
Sì, hai in mente quelle frutte fatte che li metti su anche nella torta di carote?
Sì, ma marzapane a forma di verdura,
sì, a forma.
Non a base di...
No, a forma di verdura, ho detto...
Ora sono più sereno, grazie.
E di cos'altro parleremo?
Parliamo di uno strano incrocio, c'è un collegamento fra Walt Disney, Guerre Stellari, e fin lì è abbastanza facile, ma soprattutto il karaoke.
Il karaoke.
Ho trovato una chicca.
Ah, sì. Siamo curiosissimi. Allora partiamo subito da lì e non diciamo altro.
Dai.
Un disco e torniamo. Secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair.
part of this together. Could never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know. Cause it all begins again when it ends. Yeah. And we're all magic friends. Magic friends. She says,
ricordiamo il numero se volete partecipare, 079 873 8073, ma prima dobbiamo darvi le notizie, giustamente. Allora Paolo, abbiamo uno strano abbinamento, sì. Ci dicevi.
Allora, è una cosa molto curiosa. Se ti chiedono ma dove e quando è nato il karaoke, sai quella cosa dove devi leggere un testo? C'è una pallina che si muove sullo schermo che ti indica quale sillaba devi leggere man mano che la canzone va avanti. Non l'abbiamo visto tutti, lo conosciamo benissimo. E diresti, sicuramente il Giappone. Ma non è esattamente così. Chicca che ho scoperto assolutamente per caso, sai, nelle mie strane divagazioni, nel mio ondivago movimento.
Notturne.
Anche, sì, nei meandri di internet, salta fuori che c'è un collegamento fra Walt Disney, il rivale di Walt Disney, Guerre Stellari e il karaoke.
Aiuto!
C'è una versione di Guerre Stellari dove la principessa lei appare e si mette a fare il balletto? No, non è questo che stiamo dicendo. Ma c'è una storia che riguarda una persona poco conosciuta, si chiamava Max Fleischer, era un animatore e anche un ingegnere. E ai tempi, stiamo parlando del 1920 grosso modo, quindi più di un secolo fa, i cartoni animati erano assolutamente rudimentali, disegnati a mano, fotogramma per fotogramma, semplicemente a mano libera.
Sì.
Lui inventa una cosa chiamata rotoscope, che sembra un coso per pulire il pavimento, in realtà...
Esatto.
Beh, sai, gli anni sono quelli.
In realtà
è un sistema che consente agli animatori di tracciare dei disegni partendo da un filmato. Praticamente c'è un proiettore, il proiettore proietta su uno schermo, tu hai il foglio davanti allo schermo e disegni la sagoma che vedi sullo schermo. Quindi puoi prendere un attore, okay, fargli fare i movimenti, poi tracciare quei movimenti nel tuo disegno e così ottieni un'animazione perfetta, fluida, con le proporzioni giuste. Questa cosa viene usata, esatto, grazie per la sigla, viene usata in Biancaneve e i Sette Nani. Quando Biancaneve si mette a ballare con i Sette Nani, nell'originale, nel film del cartone animato della Disney, quei movimenti non sono a caso, non sono fatti dall'animatore, sono fatti tracciando una persona che ha effettivamente fatto quel balletto, inventato da Max Fleischer, questo sistema. Beh, Max Fleischer, negli anni 20, inventa anche un'altra cosa. Al cinema... si proiettano e ci sono i locali karaoke nel 1920, non sto scherzando, negli Stati Uniti. Non si chiama karaoke, si chiama sing-along. e c'è un tipo, una persona, con delle diapositive che proietta le diapositive, c'è il pianista che suona.
No, aiuto.
Era un karaoke molto artigianale.
Che se si sbagliava, si inceppava.
Esatto, si inceppa, la diapositiva si incastra tu e dice, canzone, come va avanti?
Poi va in looping.
Esatto. Allora lui dice, sono un ingegnere, sono un animatore, invento la soluzione, faccio un filmino e così ci sono direttamente i caratteri, i testi che si scorrono in tempo reale.
Sì.
Con la traccia sonora, quindi non c'è neanche bisogno del pianista. Beh, la pallina, quella che si muove sullo schermo,
sì,
per indicare cosa devi dire, l'ha inventata lui. Max Fleischer, 1924.
Ma tu pensa, grazie.
Chicca.
Ci ha cambiato il mondo.
E Guerre Stellari cosa c'entra? La spada laser, l'animazione di spada laser nell'originale di Guerre Stellari, sua.
Ma pensa.
Con rotoscope.
Pazzesco. Abbiamo dei compleanni come ogni giorno da ricordare, cose che hanno cambiato un po' la nostra vita. Stamattina hai selezionato un compleanno particolare?
Sì, c'è Gustave Eiffel, che tutti conosciamo per la sua torre, ma ha fatto anche parecchie altre cose nella sua vita, ed è nato il 15 dicembre 1832.
Tra l'altro una torre che non doveva probabilmente restare in eterno, perché era stata fatta per un'esposizione universale e quindi era un momento celebrativo della propria nazione, ed è diventato il simbolo, che inizialmente era stato anche un po' criticato.
Polemicissimi, assolutamente, no, ma che brutta, non si può, è un'impalcatura, non... e adesso guarda.
In ferro, sì, avete già provato a percorrerla, perché poi scenderla, verbo transitivo, sì, la scendi a piedi, anche lì ho avuto questo grande gesto di coraggio, ho le vertigini da 1 a 10, sì. 10. Con mio figlio siamo andati un paio di anni fa, ci siamo detti dai che proviamo, non scendi proprio da cima a cima per fortuna, perché già scendendo da metà ho avuto un momento di disorientamento, perché poi, essendo in ferro, tu vedi bene quello
vedi
che
bene
c'è sotto
fuori.
Di te.
Sì, capisci.
È stato, sono andata in panico, poi ho detto nervi, dignità, e quindi l'ho scesa con mio figlio, tutto bene. Ma per un paio di volte, ecco, mi sono fatta delle domande sull'esistenza umana. Dice, ma perché?
No, è un
devo scendere con l'ascensore.
C'è l'ascensore, sì. No, comunque il più bravo a scendere dalla Torre Eiffel è stato in un film di James Bond, direttamente era Grace Jones, Mayday, si lancia dalla Torre Eiffel. Ovviamente non era lei,
non era
una controfigura nelle riprese. Ma...
mamma mia.
Grace Jones che salta dalla Torre Eiffel, non è male.
Non è male.
Col paracadute.
Potevamo anche raccontare delle curiosità della Torre Eiffel, magari ci torniamo dopo. Ma c'era un altro compleanno, Paolo,
sì?
Che volevi affrontare? Ci torniamo
quale?
Tra...
sì.
Quello del primo...
è il primo coso che
ci permette di entrare a navigare.
Sì.
Ci torniamo tra un disco.
Sì, sì. No, non di una persona, ma di una cosa.
Di una cosa, è quello che ti dicevo che era particolare.
Io mi stavo chiedendo cosa segnali
vuole?
Di fumo dobbiamo mandarsi la prossima volta.
No, facciamo già così?
Esatto.
Perché sei tu che porti il sole e non c'è niente al mondo di migliore. Di te nemmeno vincere un milione. Ti giuro che l'attesa aumenta il desiderio. È un conto alla rovescia col tempo a rilento. Però ti sto aspettando come aspetto un treno. Come mia nonna aspetta un terno. Aspetterò che torni come aspetto il sole. Mentre sto camminando sotto un acquazzone. Come una mamma aspetta quell'ecografia. Spero che prenda da te ma con la testa mia. Ti aspetto come lì ti aspettano l'estate. Come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Come i signori col cartello aspettano gli arrivi e non è mai per me. Ti aspetterò come il caffè a letto a colazione. Come un concerto dall'inizio si aspetta il ritornello di quella canzone. Ti aspetterò perché sei tu che porti il sole. E non c'è niente al mondo di migliore. Di te nemmeno vincere un milione. Non c'è niente. Così se poi mi raggiungi e poi ti stringo forte, questa volta non sfuggi, non ti perderò più. Aspetterò che torni come aspetto il mare, mentre sto camminando sotto il temporale. Come una mamma aspetta il figlio fuori scuola, ti aspetto come chi vorrebbe riabbracciarlo ancora. Ti aspetto come il gol che sblocca la partita, come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Ma già l'attesa è fantastica, noi come benzina in questo mondo di plastica.
Ma sai, era un quiz per coinvolgere anche gli ascoltatori, sì. Allora poi arrivano dei messaggi in aiuto, dici ma di chi sarà mai il compleanno? Ma di una cosa non esistente, che però ci ha un po' stravolto e cambiato il modo di esistere. Oggi praticamente non possiamo più vivere senza il mondo di internet. Una volta sembrava un momento eccezionale. Tu pensa che una delle prime volte che io, Paolo, ho usato un browser per collegarmi al mondo virtuale, quasi ho detto ma ci vede qualcuno, mi devo truccare, mi devo... faceva strano, sembrava di fare una telefonata, di lanciarti nell'etere, chissà mai cosa sarebbe successo.
E adesso invece è diventato ormai assolutamente normale, banale, anzi la gente si lamenta, non carica il sito. Altri tempi. Parlando del 1994,
caspita,
31 anni fa, nasceva Netscape Navigator 1.0. che è stato quello che ha creato fondamentalmente la percezione del web nella gente comune. Prima internet era una cosa per addetti ai lavori, per trovare le cose, dovevi cercare in lungo e in largo con degli strumenti, con dei comandi arcani che sembrava di recitare gli incantesimi di Harry Potter.
È vero.
Arriva Netscape Navigator e improvvisamente tu puoi fare una cosa che per l'epoca era assolutamente rivoluzionaria, cioè puoi mettere testi e immagini e suoni in una pagina contemporaneamente. Wow! Guarda che forse addirittura possiamo anche mandare dei piccoli video, ma molto sgranati. Un giorno, chissà, potremmo anche trasmettere delle immagini in 3D. Sì, ed è successo, ovviamente.
Velocissimamente è successo, tutto sommato.
E soprattutto è stato il momento in cui non solo Netscape è stato il primo browser di grande impatto, che ha creato quindi la percezione dell'esistenza del web come strumento utilizzabile, ma è stato anche il momento in cui gli investitori hanno detto: ah, ma allora su questa cosa di internet non è solo da nerd, è una cosa sulla quale possiamo fare dei soldi. E infatti il debutto di Netscape fu molto particolare, perché innanzitutto era gratuito per gli utenti, che già era una cosa abbastanza rivoluzionaria per l'epoca, e dovevi pagare se ti piaceva. Sì.
Ah.
Sì, sì. Dopo 90 giorni, se ti è piaciuto quello che stai facendo, dacci qualche cosa.
Ma che carino, però, umile.
Sì, sì,
umile.
Ed è cresciuta, era in parte finanziato dalle ricerche universitarie, quindi c'era anche una certa disponibilità, una certa apertura mentale da questo punto di vista, non erano solo imprenditori. E la cosa carina è che nel giro di pochissimo tempo si prende il 75% del mercato, nel giro di 4 mesi.
Mamma mia.
Quindi popolarissima, è come quando è uscito ChatGPT, cioè un boom improvviso. E quindi arrivano gli investitori e poi arriva Microsoft,
sì,
che dice:
avversario.
Avversario, che è parte la guerra dei browser. Ormai sembra una cosa tipo Guerra dei Roses,
esatto.
Ormai un vintage classico. Eppure ci fu una lunga competizione, perché Microsoft approfittava della propria posizione, era già presente su tutti i computer, o quasi tutti, e quindi proponeva il suo Internet Explorer.
Ma con un po' di furbizia, perché se ho letto quando mi hai,
sì,
istruito per oggi, leggevo, però non so se me lo confermi, che Internet Explorer era preinstallato, quindi era gratis e preinstallato, e quindi aveva un po'
era
il passo più veloce.
Vantaggio, sì. Infatti per molti anni, chi se lo ricorda, fra chi ci ascolta, quella scritta che veniva fuori sui siti: sito ottimizzato per Internet Explorer. Sito. C'erano proprio le squadre, le rivalità. Come
un po' scorretto.
Sì, l'idea era di fare un internet standard. Se tu mi fai due standard incompatibili, non hai capito come funziona. E comunque questa è la storia molto particolare di Netscape Navigator. Oggi la trovate su Wikipedia, che è consultabile con i browser di oggi. Netscape Navigator oggi non esiste praticamente più.
No.
Esiste come oggetto di archivio, è ancora utilizzabile, ma solo in parte, perché molte cose
per i nostalgici, uno dice.
Sì. Oggi sono i vecchi siti che puoi andare ancora a visitare e sono compatibili con Netscape Navigator. Il mio sito per molto tempo è stato compatibile ancora con il vecchio Netscape, e però oggi non si usa più, abbiamo cambiato tecnologie, quindi è diventato un cimelio. Però quei momenti in cui ti faccio delle cose rivoluzionarie, del tipo puoi caricare il testo e poi arrivano le immagini, perché eravamo lenti all'epoca, non arrivava subito il video in 4K. Dovevi caricare l'immagine, quindi prima ti leggevi il testo, poi tornavi su e ti vedevi la tua immagine. Ok, chi ci sta seguendo sta dicendo: ma voi eravate in giro quando c'erano i dinosauri? Più o meno, dal punto di vista informatico, sì.
Beh, senza Netscape non ci sarebbe il web che conosciamo,
esatto,
oggi, questo bisogna,
esatto,
riconoscerlo.
Qualcuno ha avuto il coraggio di dire: facciamo e distribuiamo questo prodotto e vediamo se nasce. When the hell did we all learn to hate? Last time that I checked, we bleed the same blood, but we all fall in love in different ways. We've come too far to turn back now. You can twist my words, you can break my stride, but you can't take my, you can't take my eye. When my colors out till the day I die, 'cause you can't take my, you can't take my. Oh,
and white. As long as we always got each other, we can find our way back to the light. We've come too far to turn back now. You can twist my words, you can break my stride, but you can't take my, you can't take my. Wear my colors loud till the day I die, 'cause you can't take my, you can't take my pride. Whoa.
Allora, abbiamo un'altra pagina di Niente Panico per questa metà del mese di dicembre. Ci focalizziamo sul mondo celeste?
Sì, perché la domanda è facile. Almeno a scuola, quando andavi a scuola, ti dicevano quanti sono i pianeti del sistema solare? Tu 9!
So.
Li elencavi, magari addirittura in ordine di distanza dal Sole. Bello.
Bravo.
Non è più così.
No.
Il mondo è molto più complesso.
No.
Per esempio, se io ti dovessi nominare Wayward, che cos'è?
Che cos'è?
Fa parte del sistema solare, ma dove sta? Molta gente sarebbe perplessa. E anzi, il numero di pianeti del sistema solare è variabile.
Variabile.
Dipende cosa consideriamo
dipende.
Come pianeta.
No,
sì,
no.
Sì, dipende un po' da cosa vuoi considerare pianeta oppure no. Infatti, per esempio, Plutone, poverino, che scoperto nel 1930, quasi degradato, direi, lo chiamano pianeta nano. Alcuni dicono no, non, anzi gli astronomi formalmente dichiarano che Plutone non è più un pianeta, ma è un pianeta nano. Perché?
Poverino. Perché?
Cosa ha fatto nella vita per meritarsi questa cosa? È troppo piccolo e soprattutto ha un gemello che gli ruota intorno, che è troppo grosso e quindi sembra una coppia che fa una specie di balletto. E poi ha un'orbita molto particolare, è piccino e quindi non soddisfa tutti i requisiti del pianeta nel senso astronomico del termine. Ma noi che siamo di bocca buona, diciamo, se un oggetto gira intorno al Sole ed è più o meno rotondo,
lo consideriamo
è un pianeta, dai,
della famiglia.
E quindi possiamo introdurre nella famiglia dei pianeti Kuaowar, che non è un esercizio mattina per sbloccarti la gengiva prima di venire in radio. Kuaowar si chiama così, è un pianeta nano anche lui.
E non l'ha scritto Calvino, non è...
Chiama proprio così, Kuaowar, perché la cosa bella è che ovviamente i pianeti tradizionali hanno dei nomi tipicamente eurocentrici. E però ovviamente ci sono tante altre culture, quindi si è pensato facciamo una cosa un po' più ampia, prendiamo dei nomi da altre culture, per cui ci sono cose tipo Arrokoth, che sembra una cosa che succede quando Thor si lascia cadere il martello sul piede, è la sua esclamazione tipica, no, è il nome di un pianeta del sistema solare. Kuaowar è un altro. Kuaowar è molto carino, fra l'altro. Allora, è un oggetto molto piccolo, sono 1100 chilometri, che per un pianeta è veramente minimal, proprio essenziale. Ha un compagno che si chiama Wayward. Sì, si chiama così, non sto inventando, non guardarmi così.
No.
Si chiama Wayward e ha degli anelli che non dovrebbero esserci secondo la fisica, ma perlomeno secondo i calcoli fino adesso fatti di fisica, quegli anelli dovrebbero essere instabili. E grazie a te, Rosy, mi hai segnalato questa cosa che è uscita su una rivista scientifica e dicono, guarda che strano, gli anelli impossibili, come mai? Beh, non è che siano proprio impossibili, non è che violano le leggi della fisica, però le simulazioni che erano state fatte fino adesso dicevano non dovrebbero poter resistere a lungo degli anelli del genere. Ma c'è un particolare fenomeno di risonanza, quindi vedi, alla fine la musica delle stelle esiste, l'armonia celeste ce l'abbiamo.
Meraviglioso.
Perché se tu metti un pianeta e il suo satellite alla distanza giusta, metti i pezzettini che formano gli anelli alla distanza giusta, vanno in risonanza e uno tiene a bada l'altro.
Meraviglia.
Carini.
Molto.
Kuaowar e Wayward.
Paolo, posso aprire il mio libro dei ricordi?
Apri.
Perché c'è una festa che riguarda la Svizzera romanda, in particolare Ginevra, una festa sentitissima in questo periodo di dicembre. In realtà si è svolta pochi giorni fa la festa delle Scalade. Io so che c'è un sacco di gente che ci ascolta anche da Ginevra, che l'ha nel cuore questa festa molto patriottica, molto sentita, no? La Fête delle Scalade, festività tradizionale, e si celebra attorno al 12 di dicembre e commemora la vittoria degli abitanti di Ginevra nel 1602, quando respinsero un tentativo di invasione da parte delle truppe del duca di Savoia, tentando di scalare le mura della città e entrando in Ginevra. E quindi il nome stesso di Escalade era la scalata per entrare e invadere la città di Ginevra. Una delle storie più celebri legate alla festa riguarda una donna del popolo che venne chiamata Mère Royaume, che era Catherine Chainel. Nella tradizione, secondo la leggenda, durante questa notte dell'attacco del 1602, mentre i soldati cercavano di entrare, lei gettò dalla sua finestra la zuppa bollente che stava cucinando, no? Questa grande marmitta buttata e riversata sugli assalitori, contribuendo a sventare la scalata e quindi a salvare la città, no? E in ricordo di questo gesto eroico della signora di Mère Royaume, si prepara mare si acquista la marmite di cioccolato, non più bollente ma di cioccolato, con all'interno ci sono dei dolci, dei piccoli ortaggi di marzapane che ti dicevo, che richiamano le verdure della zuppa originale. E quando si è tutti insieme la marmite viene rotta secondo dei rituali. Allora c'è questa marmite di cioccolato, di solito penso, se ricordo bene, che è il più giovane che deve dar giù una legnata alla marmite, uh-huh, e gli altri possono festeggiare e mangiare questo marzapane a forma di verdura. Ok? Ecco, spesso il più anziano e il più giovane presente fanno questo rituale. Io ero andata in simpatia come studente di storia dell'arte a una mecenate che tra l'altro aveva una villa bellissima, Osoviv, e viveva in una zona dove c'era una pietra con scritto sopra qui compose Lord Byron.
Ah, oh.
Non l'ultima scappata di casa, capisci?
Sì, sì.
Lei aveva nel cuore degli studenti, li selezionava e poi ci invitava alle inaugurazioni delle mostre. E pare che tu eri tanto più prestigioso nei contesti privati quante più abbei la banca ti regalava. Una bei d'oro vuol dire che eri già un cliente, uh-huh, di una certa levatura. Sta signora, mi ricordo, mi aveva impressionato perché aveva una giacca costella,
uno sciame
da intero di abei dorati.
Un alveare, sì, sì.
Non ce le ha mai regalate, ci mancherebbe. Tu contemplavi e dovevi essere riconoscente perché tu avevi il privilegio di andare con lei all'inaugurazione di queste prime delle mostre molto belle, no, d'arte. E poi un giorno mi invitò a questa festa dell'escalade. So che io, non conoscendo ancora bene la tradizione, io ti giuro, ho vissuto un momento di disagio totale perché mi hanno dato in mano sta mazza per spaccare la casserole.
Sì.
Era grande, c'era un pubblico di gente e fa Ale, fa sì! Io non sapevo se dargliela secca o non secca, non sapevo qual era il gesto più rispettoso.
Quanta possanza usare!
Fatto sta che sono stata un po' imbranata, non sono stata capace di rompere. Poi insomma ho ricevuto dei commenti, io volevo morire, non so, ho vissuta malissimo. Ma quando poi l'avevi rotta si cantava, ci sono le cerimonie. E sì, aspetta, voglio fargliela andare.
Sono entrati.
Se sono... La faccio andare avanti un po'.
Ce fut en 1602, ce fut en 1602, qu'on vit les Savoyards furieux, qu'on vit ces Savoyards furieux, dans l'ombre de la nuit, voler notre réduit,
qui arrivent dans l'ombre de la
belle escalade, à la belle escalade, Savoyard, Savoyard.
La belle escalade, ben niente. Ecco, e questa è la canzone che cantano tutti i bambini alla festa.
Io ho così tante domande su questa cosa. Io sto immaginando la situazione. Poi chiedo.
Non me la far cantare la belle escalade.
No, non sarei mai. I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. Show them we are. Show them we are. Show them we are. Let's show them we are better. We were staying in Paris. Say that I was clever. If we go
down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.
We were staying in Paris.
If we go down,
we were staying in Paris.
Madame, non ci credo che non c'è un ginevrino all'ascolto, qualcuno che ha studiato a Ginevra, che ha vissuto l'esperienza di rompere una casserole con dentro le legume di marzipane. No.
No.
Tu quale... No, ma non ti chiedo niente.
No, no, io
adoro.
Ho una domanda pregna.
Sì, ho paura.
Perché il nerd che è in me,
sì,
sta immaginando la scena.
Sì, buono, ti prego. Sì.
Non voglio dissacrare, ma io mi sto ponendo delle domande di fisica. Cioè, la signora con il pentolone, immagino,
sì,
arriva.
Merayom.
Sì,
Merayom.
Rovescia,
sì,
il minestrone
bollente.
Bollente. Ma quanto ne aveva fatto?
Per riuscire a...
Ha devastato... Cioè, oppure c'era uno...
E va come un domino.
Uh-huh.
Paolo, prendi il primo che cade dietro e dice...
E si porta dietro tutti gli altri.
E che cadono dalla scala.
Un'invasione generalmente pianificata alla grande. Sì. Una scala avevano.
Ma era
tutti
simbolico.
In fila uno dietro l'altro.
Ma era simbolico, Paolo. Il coraggio di questa donna che riesce a debellare un esercito intero per il suo amore, per la sua città.
E forse ha contribuito.
Contribuito.
Ma non è che è stata lei a fermarlo.
Ah, oh, certo che no. Però ecco, diciamo che quando insomma tutto questo attacco avviene, la signora non è che comincia a urlare, spaventare, dice qu'est-ce que je peux faire moi?
Ti faccio vedere io.
Eh.
Assaggia il mio minestrone, dimmi, brutto invasore, no?
Esatto.
Così che
esatto, così.
E questo è successo di notte.
1602 la notte.
Perché
del 12 dicembre, sì, più o meno.
Che stava preparando il minestrone la notte.
Bella domanda. Perché mi fai tutte queste domande complicate?
La logica di tutto ciò mi
perché
affascina.
Perché magari di giorno lavorava e la sera si poteva dedicare alla cucina.
Giusto.
Tu non cucini mai di notte?
No.
Neanche di giorno, più o meno, non riusciamo.
No, al massimo faccio il pane imburrato la notte con la marmellata. Ma niente di...
Quelle sessioni notturne quando
sì,
vai e vieni richiamato dal tuo congelatore, dal tuo frigo più
sì,
che altro.
Sì, sì, mi evoca,
esatto.
Sussurra il mio nome, lo sento. Sì. Voci.
Tra l'altro, noi prima abbiamo ricordato la Tour Eiffel,
sì,
però non abbiamo neanche dato le curiosità. No, però è il compleanno del suo ingegnere inventore,
sì,
non di lei. E lui, tra l'altro, morì il 27 di dicembre, nacque il 15. A volte, guarda che strano,
sì,
le date d'arrivo e di dipartita dalla Terra.
Tipo ordinato fino in fondo.
Sì, 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 sì. 15 dicembre 1832 a Dijon, è morto il 27 dicembre, chiaramente, del 1923 a Parigi. E sì, questa Tour Eiffel che ha cambiato la storia del mondo, chissà se lui ne era consapevole, perché ha fatto una sfida, l'ha costruita per l'Exposition Universelle de Paris, 300 metri altezza originale, attualmente sono 330 i metri con l'antenna, ecco sì, ferro. Epoca
pura,
interessante,
sì,
sì. E tutta una serie di polemiche, come hai detto, l'avevano chiamato mostro di ferro, cos'è questo obbrobrio, e già ne abbiamo raccontate di storie del genere negli ultimi giorni, abbiamo ricordato, non so, compleanni, gli espressionisti, astratti, meno astratti, impressionisti, libri pubblicati che sono stati associati a degli scandali, abbiamo ricordato il compleanno pochi giorni fa di Flaubert, che ha scritto Madame Bovary, urlato allo scandalo, e lo stesso recensore che decise di mettere alla gogna il libro di Flaubert aveva anche condannato alla vergogna Baudelaire quando uscì con i suoi Fleur du Mal.
Un simpaticone.
Uno che la prendeva bene proprio in ogni caso.
Aperto mentalmente in maniera totale.
Ma quello che si diceva anche, immagino, in ambito informatico, la gente magari non ci crede, uno coraggioso, ma pensiamo a uno Steve Jobs, insomma ci sono dei personaggi che vivono così intensamente, che sono dei visionari, che lanciano qualcosa di incomprensibile magari ai più, uh-huh, e poi cambiano la storia, no? Quindi vogliamo celebrare il coraggio.
Celebriamo il coraggio
da Nero a Yomi in poi,
di chi magari nello scantinato o di notte prepara il minestrone, perché metti che arrivi un invasore, ce l'ho pronto.
Ecco, eppure questa gente ha lasciato un segno nella storia.
Esatto.
Ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione.
Mi sono sentito vivo quando insieme per il lungomare giravamo su quel motorino. Il tuo ragazzo ti cercava in giro, imbruttito quel pomeriggio. Sul molo abbiamo fatto il nostro primo spino. Ero così stranito, così invaghito, che ti ho pure dedicato quel graffito. Ripensandoci sorrido, anche se poi non mi hai più scritto. Per me quel giorno è stato figo, mi sono sentito vivo. Quando sotto casa giocavamo a calcio con gli altri in mezzo alla strada, io che stavo in porta la maglia tutta sudata, mia madre che mi urlava che tornavo tardi a casa. Mi sono sentito vivo quando ho visto screcciare sopra il disco il primo concerto dei Sangue Misto. Le serate nei centri sociali, gli interregionali e poi un cappuccino preso al bar a due passi da dove vivo. Senza riprendere fiato, tutto in un tiro, anche se in mezzo al traffico facciamo un giro. Ho fatto mille foto, ho fatto mille video, che puoi puntarci poco, crederci un casino. Anche se sembra un gioco, anche se appesa un filo, giuro mi dare fuoco solo per sentirmi
vivo,
per sentirmi vivo, per sentirmi vivo, per sentirmi vivo, per sentirmi vivo. Ho fatto mille cazzate per sentirmi vivo, mischiavo mille sostanze, bevevo di continuo. Con le ragazze facevo il cretino e dopo che me le facevo non mi facevo più vivo. Tu restami vicino, ho già toccato il fondo. Mentre abbasso il finestrino e sento l'aria sul mio volto, non ci sta nessuno in giro, come se fosse un sogno. Tu sei Trinity, io Neo e tutto ci esplode intorno. La mia ispirazione è viva, la sento, respira, fuoco che mi brucia dentro. Accendo tra pagine riempite la stanza che sa d'incenso. Registro e poi risento, è un film che scorre lento. Rappo quando voglio, smetto quando voglio. C'è ancora chi mi segue, ringrazio del supporto. Lo sanno che non crollo, non perdo l'obiettivo. Finito anche sto foglio, son pronto per farlo dal
vivo.
Senza riprendere fiato, tutto in un tiro, anche se in mezzo al traffico facciamo un giro.
Vivo.
Ho fatto mille foto, ho fatto mille video, che puoi puntarci poco, crederci un casino.
Vivo.
Anche se sembra un gioco, anche se appesa un filo, giuro mi dare fuoco solo per sentirmi
vivo,
per sentirmi vivo, per sentirmi vivo, per sentirmi vivo, per sentirmi
vivo. Vivo. Ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione.
Adesso abbiamo parlato di marzapane, caro Paolo.
Sì.
Io non voglio chiudere questa puntata senza ricordare un'altra figura che ha donato all'umanità un nuovo modo di percepire il piacere di mangiarsi un gelato. E come oggi uno dice, ma perché uno deposita il brevetto il 15 di dicembre nel 1903, un italiano, Italo Marchioni, decide negli Stati Uniti di brevettare il cono gelato. L'ha depositato il brevetto, un'invenzione destinata a cambiare per sempre. Adesso ti voglio anche chiederti come te lo mangi il gelato, se ti piace.
Sì.
Lo mangi nello scodellino, nel cono?
No, come? Il cono è buonissimo, è croccante, è quel bel contrasto fra il cremoso del gelato e il croccante del cono.
Esatto.
Poi eviti di avere un oggetto che devi buttare via, quindi di creare
ecocompatibile.
Ti mangi la confezione praticamente.
ti mangi la confezione sperando di aver lavato le mani per... Certo. E lui infatti era un immigrato originario del nord Italia, era arrivato a New York a fine 800. Lui faceva il gelato, lo vendeva per strada, lo serviva nei classici bicchierini di vetro detti penny licks. E il problema è chiaramente si rompevano, si perdevano, non era il massimo dell'igiene. E allora ha detto: ma come faccio, come non faccio? Un contenitore, come hai detto bene tu, commestibile, fatto di cialda croccante, eliminava il piatto, i bicchieri, i lavaggi, annessi e connessi. Brevetta questa macchina capace di produrre questi involucri di pasta dolce e nasce, signori e signori, il cono gelato. Non dimenticatevi questa data, 15 dicembre 1903 viene depositato il brevetto, un'idea che ha un successo immediato, soprattutto nelle fiere, nelle strade di New York. Univa praticità, gusto, zero sprechi e negli anni successivi diventa un'icona globale, simbolo di estate, di infanzia e di felicità, brevettato il 15 di dicembre.
E dovrebbe essere il brevetto US 746971, che si può andare a consultare online.
Dai!
Ed è per questo che noi diciamo: Pasqua con chi vuoi, Natale con i tuoi. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I wanna fly away, yeah.
Siamo addirittura d'arrivo, ma dobbiamo salutare delle persone che si sono fatte sentire. Non volevamo mica trascurare. Ho detto: ma è possibile che nessuno reagisce alla Fed l'escalada? Abbiamo Marina che...
Ciao Rosy.
Ciao cara.
Sì, ti confermo. Okay. Vivo a Ginevra da 11 anni e l'escalade è la festa più attesa dell'anno.
Bene.
Evviva Mer Royaume.
Escalade, l'escalade. E poi abbiamo invece una precisazione che ci dice Mary: ci ha abbinata alla festa una gara podistica creata da un ticinese. Volevamo essere presenti anche alla festa dell'escalade e eccoci lì. Invece Sara dal Vallese dice: c'è anche Eiffel, non è che ha fatto soltanto la tour Eiffel,
no, anzi
ha fatto anche la Statua della Libertà, o meglio Paolo, la struttura, l'intelaiatura,
perché dentro è caval, molta gente non lo sa, è una statua metallica rivestita in metallo, dentro ha un'impalcatura.
E vedi che Eiffel era così grande che è arrivato fino a New York.
Sì.
Ma a proposito di impalcature, c'è anche una diatriba sul coronavirus.
Sì, perché vogliamo precisare, perché molti siti riportano questa notizia, questo Marchioni con la Y, fra l'altro,
Marchioni,
che avrebbe inventato. Ma sono andato a prendere il brevetto e non ha inventato il cono gelato, lui ha inventato lo stampo per fare dei coni migliorati.
I pirottini.
I pirottini, sì, somigliano più a quello. Che ha il cono tradizionale con l'impugnatura, ma ci sono tracce documentali di invenzione dell'uso di una cialda a forma conica per consumare, sostenere il gelato anche negli anni precedenti. Lui è semplicemente uno di quelli che ha brevettato uno dei metodi per fare queste cialde, ma ci sono per esempio delle indicazioni di gelato consumato già nell'Ottocento, ci sono delle illustrazioni dove si vede una donna che tiene in mano un cono fatto con una cialda già nell'Ottocento, quindi non è arrivato così dal nulla questo momento di creazione di cui adesso tutti beneficiamo. C'è stato un lavoro dietro, anche solo per un cono devi fare una serie di invenzioni.
Vedi? E poi c'è qualcuno che ancora ci scrive: ma scusate, la Torre Eiffel, ma non doveva solo durare 20 anni? Sì, pare di sì, doveva essere demolita nel 1909. Sì. Si salvò perché, pare, diventò torre per telecomunicazioni, fu fondamentale per radio, telegrafo e trasmissioni militari varie. Durante la Prima Guerra Mondiale intercettò comunicazioni nemiche, la sua utilità scientifica la rese così indispensabile e poi ne divenne un simbolo di romanticismo.
Hanno perso la brugola che serviva per smontarla.
Non riuscì.
Lasciala lì.
Si sono detti: niente panico, a qualcosa servirà.
Qualcosa servirà, ci inventeremo qualcosa.
Paolo, ci sentiamo settimana prossima, grazie.
Molto piacere, ciao.